Procediamo dall'incontro con i capogruppi. Abbiamo deciso che per la seduta odierna procediamo con la proposta numero 13, 14 e 15 e terminiamo la seduta con la quindicesima, con la discussione della quindicesima proposta. La sedicesima proposta, che riguardava il discorso su nuovi allarmanti dati che indicano aumento di ammalati di tumore nei territori di Agliana e Montale, presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, farà parte dell'ordine del giorno del Consiglio comunale richiesto da 5 consiglieri dell'opposizione, che verrà fatto grosso modo verso la metà del mese di dicembre. Per gli altri punti passeranno al prossimo consiglio comunale di gennaio, oppure penso che anche l'introduzione la proposta 17 di Agliana in Comune, di mozione di fondo di riduzione, esenzione e tributi in relazione al svolgimento di attività di volontariato civico, può andare anche quella al consiglio comunale a gennaio. Sì, poi comunque si stabilirà successivamente l'ordine del giorno, mentre il punto 19 potrebbe far parte, penso, se ci ha partecipato del consiglio, quello su richiesta a dicembre, abbiamo già deciso quindi anche pubblicamente. Bene, allora, proposta numero 13, ordine del giorno, presentato dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capogruppo consigliari, avente per oggetto Agliana contro la violenza alle donne. E devo dire che sono contento di questa mia proposta e della condivisione di tutti i capogruppi dei gruppi consigliari, e anche per il periodo e la circostanza che lo richiede. Allora, io leggo alcuni passi dell'ordine del giorno e poi lascio gli interventi ai consiglieri. Considerato che il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che questa data è stata scelta dal Movimento Internazionale delle Donne in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, assassinate il 25 novembre 1961, perché si opponevano al regime dittatoriale del loro paese. Considerato che il coraggio e la forza dimostrate alle sorelle hanno fatto di loro delle eroine internazionali e la loro storia è stata scelta simbolicamente per significare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Considerato che i dati sulla violenza agita sulle donne sono ad oggi impressionanti. In Europa si stima che la violenza sulle donne uccide o lascia lesioni più del cancro e degli incidenti stradali. Una donna su 4 ha subito una violenza nella vita tra i 15 e i 60 anni. Il 90% delle violenze si consumano in ambiente domestico o familiare e circa il 70% delle vittime di omicidi compiuti fra le mura domestiche sono donne. Che in Italia il 31,9% delle donne, secondo l'Istat, ha subito almeno una violenza nella vita e nella maggior parte dei casi da parte del proprio partner. Evidenziato che per contrastare la violenza di genere diventa sempre più necessaria un'attenzione particolare rinnovata da parte delle istituzioni, con iniziative capaci di incidere sul retroterra culturale e valoriale che lo genera, con il coinvolgimento soprattutto dei giovani attraverso la promozione di una cultura di parità fra i generi. Evidenziato che, richiamata la Carta Europea per l'Uguaglianza di Donne e Uomini nella vita locale e regionale, di cui il Comune di Agliana è tra gli enti firmatari, valutato necessario ed opportuno lanciare un messaggio preciso come assemblea consigliare attraverso un gesto piccolo ma concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza con l'iniziativa Posto Occupato, riservando un posto dell'assemblea consigliare ad una donna vittima che, prima che un marito, un ex amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul bus a scuola, nella società, affinché la quotidianità non somma questi posti in tempo occupati gettandoli nell'oblio. La sedia che vedete davanti simbola appunto rimarrà sempre vuota, è un simbolo che rimarrà sempre vuota proprio a testimonianza di quanto sopra detto. Il Consiglio Comunale di Agliana, nel riaffermare la centralità dei diritti delle donne, condanna ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti delle donne. si impegna a continuare nella pratica di azioni significative di contrasto alla violenza, di prevenzione attraverso la diffusione di una cultura di parità fra i generi e aderisce alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Individua con l'iniziativa Posto Occupato, in Consiglio Comunale, promossa in occasione della celebrazione del 25 novembre, un'azione di schieramento concreto della stessa Assemblea, affinché si raggiunga veramente la tutela completa dei diritti umani delle donne, partendo anche solo con un semplice gesto di memoria. Impegna, infine, il Comune di Agliana, in quanto firmatario, a promuovere l'applicazione della Carta europea sull'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale, relativamente al tema della violenza e della violazione dei diritti, e conseguentemente a far intervenire l'ente rispetto a quanto richiamato agli articoli 11, ruolo del datore di lavoro, comma B, molestie, articolo 14, salute, diritto di cura diversificata alle donne oggetto di violenza, articolo 21, sicurezza e protezione, trasporti, parcheggi, illuminazione pubblica, articolo 22, abusi sessuali, rafforzamento della rete di assistenza, articolo 23, tratta degli esseri umani, prevenzione di assistenza alle vittime. Quindi, letto ciò, chiedo se ci sono degli interventi.
Buonasera a tutti, io ci tenevo a fare questo intervento anche perché ho collaborato con l'assessore Sognoni all'organizzazione di queste due giornate contro la violenza sulle donne. E quindi diciamo ci tenevo a precisare, facendo un intervento mio, i femminicidi nel nostro paese, come diceva Fabrizio, il presidente, continuano ad aumentare e molte delle violenze esercitate si consumano in ambito domestico. Per questo motivo credo che occorra veramente un cambiamento culturale, perché oltre alla tutela delle vittime e alla punizione certa di chi compie le violenze, la prevenzione resta il principale strumento per cambiare veramente quella grammatica di sentimenti con cui uomini e donne scrivono il proprio modo di relazionarsi. Femminicidio è una parola nuova, che appunto è stata spiegata dall'Accademia della Crusca dopo che era stato posto il problema se fosse giusto o no inserire il sesso della vittima per sottolineare appunto un maltrattamento o appunto un omicidio. L'Accademia della Crusca ha appunto precisato che il termine è dovuto al fatto che alla base di questi delitti c'è la concezione condivisa della femmina come un nulla sociale. Non si tratta dell'omicidio di una persona di sesso femminile a cui possono essere riconosciute aggravanti individuali, ma di un delitto che trova i suoi profondi motivi in una cultura dura a rinnovarsi e in istituzioni che ancora la rispecchiano, almeno in parte. Io sono convinta che i ragazzi della mia generazione, i nostri futuri figli, meritino di più di quanto offrano o di quanto non offrano oggi i modelli dominanti con cui si condividono i modi di intendere il genere, l'identità, la libertà di scelta delle persone. Stereotipi che pongono le donne in situazioni di inferiorità, sottomissione e dipendenza dagli uomini. Modelli direttamente ereditati da pesanti dettami antropologici, altre volte figli del più moderno consumismo pubblicitario, che sull'identità, in particolare delle giovani generazioni, opera consolidando stereotipi sessisti e vecchi luoghi comuni sia sui desideri maschili che femminili. L'assegnazione di ruoli diversi in funzione del sesso è solo uno dei modelli di comportamento socioculturale che alimentano le profonde radici della violenza di genere, la quale può essere considerata la manifestazione estrema della disuguaglianza, di un deficit di democrazia e uno dei sintomi dell'incompleta cittadinanza delle donne. Anche se il percorso è lungo e pieno di ostacoli, è necessario che siano le istituzioni a fare il primo passo, come enti con il dovere di tutelare l'uguaglianza sostanziale fra gli individui sancita dalla Costituzione. Ma nessuna norma ha senso se non cammina insieme ad un profondo cambiamento del nostro modo di pensare, parlare e guardare. Dobbiamo muoverci sul fronte culturale e sociale prima di tutto, poi su quello normativo e istituzionale. È dalla scuola che si parte per costruire una nuova cultura improntata sul rispetto, sulla parità di genere e sulla non violenza, sull'uso di un linguaggio di gesti rispettosi verso le donne, che rappresentano il pilastro della nostra società, in qualità di mamme, lavoratrici, mogli e spesso anche responsabili della cura degli anziani. Finché la scuola non si farà promotrice di questo profondo rinnovamento, ogni 25 novembre sarà la ricorrenza di quelle terribili statistiche che vengono etichettate come emergenza femminicidio. È necessario investire sulla formazione di genitori e di insegnanti, ma anche di tutte quelle figure che si occupano delle vittime di violenza, come medici e forze dell'ordine. Serve un percorso di rieducazione, non solo degli uomini violenti, ma della società. Riprendo le parole di Antonietta Confalonieri, avvocato che da anni si occupa di vittime di violenza, che dice: «Ognuno di noi è fatto da due componenti, maschile e femminile. Queste parti sono diverse, certo, ma fanno entrambe parte di noi. L'uomo deve prendere coscienza di avere dentro di sé il femminile e bisogna comprendere anche che uccidere il femminile significa uccidere la vita, perché è dal femminile che la vita ha origine. L'uomo deve imparare a comprendere il mondo della donna, conoscerlo dentro di sé e fuori di sé, così da non averne più paura, perché è quando non si conosce che si ha paura ed è quando si ha paura che si diventa violenti. Le istituzioni come il nostro comune in tutto ciò hanno un ruolo fondamentale. Bisogna stare attenti però a che il 25 novembre non solo non resti una data in cui ci ricordiamo di un reale problema sociale, ma anche che non si tramuti in una giornata piena di campagne in cui la violenza è messa in mostra, esibita come tramite di messaggi intenzionalmente positivi, ma che ancora si fondano su una mentalità maschilista. Si deve fare attenzione a non scadere in un lessico sbagliato. Mostrare immagini di violenza, donne fragili, nude, deboli, non è il giusto approccio. Non si combatte la violenza con immagini che la esprimono, né si fanno uscire le donne dal ruolo di vittime se si insiste a rappresentarle come vittime. Non si deve però lanciare un messaggio in cui la donna appare debole, perché la violenza riguarda anche e soprattutto la debolezza dell'uomo e l'identità maschile. Farlo servirebbe solo ad alimentare lo stereotipo del sesso debole e la conseguente subordinazione all'uomo forte. Il nostro comune quest'anno ha deciso di intraprendere un percorso di condivisione di intenti con i comuni di Montale e Quarrata, organizzando queste due iniziative semplici ma simboliche, il cui coronamento avverrà sabato prossimo a Villa Smilea. L'obiettivo è quello di arrivare a creare una sinergia per affrontare temi sociali molto gravi come questo e di intraprendere azioni, attività e organizzare iniziative per infondere conoscenza, sensibilizzare ed educare una cultura del rispetto, che mirino dunque ad una trasformazione sociale e culturale che vede non solo le donne ma anche gli uomini come protagonisti attivi nel lavoro di prevenzione e contrasto alla violenza. Grazie.
Ringrazio la consigliera Gallardini che ci ha fatto un corsettino di formazione, che insomma a me è utile, penso a tutti noi. Altri interventi? Consigliera Pieri Silvia.
Allora, trattandosi di una mozione condivisa in sede di conferenza di capogruppo, come gruppo consigliare non possiamo che esprimere un parere favorevole a questa mozione. Come ho avuto già modo di ringraziare l'amministrazione comunale per aver organizzato la manifestazione del 25, si tratta di un primo passo in quella che secondo noi ha una giusta direzione, ovvero far prendere consapevolezza sull'importanza del tema, purtroppo un tema molto drammatico visto i numeri che annualmente coinvolge, come avevo già avuto modo di dire, ogni 3 giorni una donna appunto viene uccisa, quindi è necessario, oltre azioni concrete, anche fare un'opera di prevenzione affinché appunto questi atti non si ripetano più nel tempo. Mi auguro che oltre ad organizzare appunto questi importanti momenti di riflessione, l'amministrazione metta in atto un'azione di prevenzione, soprattutto appunto attraverso il coinvolgimento delle scuole, perché i nostri ragazzi rappresentano il nostro futuro, e fin tanto che i ragazzi non prenderanno consapevolezza della necessità di una nuova visione dei rapporti fra le persone, quindi della necessità di contrastare e di sviluppare una nuova mentalità, quindi ritengo appunto che sia necessario che l'amministrazione comunale quindi attivi questi progetti educativi per far sviluppare una nuova mentalità soprattutto ai vari ragazzi, quindi siamo favorevoli a questa mozione. Grazie.
Consigliere Volterrani.
Come si fa a non essere d'accordo con questa mozione? Io vorrei solo aggiungere una cosa, non faccio parte del popolo femminile, quindi anzi dell'altra parte quindi non delle vittime, ma di chi procura il danno. E così me ne dispiace. Dico semplicemente che ben vengano tutte le iniziative. La cosa però più importante che dobbiamo fare è poi a livello intimo, a livello personale, quella di percepire questo come un problema e di prestare una maggiore attenzione, sempre più attenta a quello che ci circonda attorno, no? Magari nella casa di fianco succede qualcosa, però poi noi rimaniamo con la porta chiusa, no? Poi magari facciamo le manifestazioni, facciamo i cintolini bianchi, però poi magari al primo urlo della casa di fronte, così magari come avviene anche per i bambini, però dicono vabbè, ma sono problemi loro, no? Invece io esorto tutti quanti a considerare questo come un problema personale, perché è un problema che ci tocca da vicino, è un problema che può toccare tutti, può toccare mia figlia, può toccare qualsiasi persona a cui vogliamo bene, quindi lo dobbiamo fare nostro. Credo che questo sia proprio un problema etico degli esseri umani e specialmente di questo nuovo millennio e di questo problema che l'Italia lo sta vivendo in maniera violenta, perché probabilmente abbiamo incominciato a individuare queste morti, no? Sicuramente le morti di femminicidio ci sono sempre state, speriamo che ce ne saranno sempre di meno, però prima non veniva nemmeno parlato, no? Adesso già il fatto che il problema è stato identificato dà sicuramente maggior forza alla soluzione. Però ecco, invito tutte quante le persone, specie in un paese come il nostro, di prestare veramente attenzione a quello che succede alla casa di fianco, all'amica, alla cugina, perché poi alla fine non è solo la violenza estrema dell'omicidio, però credo che le donne vivano un problema proprio sostanziale di piccole violenze, di piccoli soprusi, e che noi dobbiamo fare nostri, e quindi ci dobbiamo mettere dalla parte delle donne veramente, però, ecco, senza voltarci dall'altra parte o far finta di nulla. Ecco, questo è secondo me uno dei primi punti che dobbiamo far nostri per tentare di risolvere il problema, almeno per le generazioni che verranno. Grazie.
Altri interventi? La consigliera Franceschina.
Allora, tema secondo noi, secondo il Movimento 5 Stelle, assolutamente condivisibile per quello che è già stato detto, quindi ringrazio la consigliera Garardini e Pieri per le belle parole, e non c'è da aggiungere altro, anche quelle del Volterrani mi sembrano corrette. Però a questo punto io vorrei fare però una riflessione politica. Vorrei ricordare che nel decreto del femminicidio il PD, per farvi capire quanta considerazione ha di questo problema, ha inserito in questo decreto soldi per la TAV, abolizione per la provincia, eccetera. Quindi giusto per farvi capire come a Roma si è mosso il PD. Oltretutto c'è stata anche la depenalizzazione del reato. Quindi sotto i 4 anni non c'è né carcerazione, niente, solo un penso pecuniaria, una multa pecuniaria, vabbè, lasciamo fare. Quindi nulla, questa era solo una riflessione. Riaggiungo il tema assolutamente condivisibile, quindi approviamo e basta. Queste sono le parole. Grazie.
Grazie, signora Franceschina. L'assessore Tognoni chiedeva la parola.
Sì, giusto una precisazione su quelli che sono gli interventi che questa amministrazione ha già intrapreso e intraprenderà in merito al tema della disparità di genere. Oltre a pubblicizzare sul sito comune nei prossimi giorni e anche nei mesi che verranno il numero di violenza della provincia di Pistoia, al quale liberamente, gratuitamente e soprattutto in forma anonima ogni donna vittima di violenza si può rivolgere, al numero al quale si può rivolgere, sta intraprendendo un progetto che si chiama Il Filo che ci lega. Assieme al comune di Quarrate e Montale, infatti, questo progetto, promosso dai fondi della legge 16 contro la disparità di genere, vede azioni che intervengono in tutte le fasce di ordine, nelle scuole di ogni ordine e grado. Saranno laboratori che investiranno tutti i ragazzi, bambini e bambine, dal nido, dalla primissima infanzia fino arrivare alla scuola media, e oltre appunto agli studenti saranno coinvolti anche i genitori e le insegnanti, perché crediamo che la differenza, la disparità di genere sia nell'ambito del progetto educativo un percorso che interessi non solo i diretti interessati, quali i nostri ragazzi, ma anche chi gli sta intorno, quindi quella famiglia, quel nucleo al quale si riferiva il consigliere anche Volterrani, cioè di guardarsi non solo nel vicino ma anche all'interno a volte, e anche agli insegnanti che si fanno anche promotori e devono farsi promotori di questo messaggio che rientra appieno in quello che è il messaggio educativo che la scuola deve fare nei confronti dei nostri ragazzi. Grazie.
Bene, per completare vorrei aggiungere un aspetto di recente a livello giuridico. Vi ricordo che dal 1 agosto 2014 è in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. La Convenzione è stata adottata ad Istanbul nel 2011 e costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Infatti si fonda su tre pilastri fondamentali, che è la prevenzione, la protezione e la punizione, ma i primi due sono quelli fondamentali per sradicare appunto la violenza contro le donne. E quindi, per ritornare a un discorso che avete tutti condiviso, su creare tutti insieme una cultura del rispetto. Quindi, se non ci sono altri interventi, prego consigliere Manetti.
Parte del mio gruppo è indubbiamente a favore non solo del documento, ma proprio per la causa che ne rappresenta. Ci tenevo proprio a livello personale a manifestare la mia soddisfazione per la presentazione unanime di questo documento, perché credo che dà ancora più peso alle manifestazioni che si sono tenute lo scorso 25 novembre e che ha voluto fortemente organizzare questa amministrazione. E dunque ribadisco il voto favorevole e colgo l'occasione per ricordare a tutti, anche a tutti presenti in sala, lo spettacolo intitolato Perché, nato dalla collaborazione, appunto, come diceva prima la collega Galardini, dei comuni di Agliana Montale e Quarrata, che si terrà sabato 29 alla Cimilea presso il Salone delle Feste alle ore 21. Grazie.
Intervento Rachele Santini, prego consigliere.
Sì, buonasera. No, si è parlato della legge sul femminicidio e volevo innanzitutto precisare che all'interno di questa legge sono stati fatti dei grandi passi in avanti per la tutela delle donne a livello legislativo. È stato introdotto l'articolo 282 bis, che è l'allontanamento dalla casa familiare per il marito violento nei confronti, appunto, che faccia violenza nei confronti della donna, ed è una misura cautelare che detta così resta un po' priva di significato, ma in realtà è uno dei primi passi per contrastare questa violenza a livello primario. Poi è stato inserito l'ammonimento del questore, è stato inserito l'impossibilità di rimettere la querela nel caso in cui una donna maltrattata appunto faccia querela e poi successivamente si renda conto che forse non è lo Stato e non è la legge che la può tutelare nel modo più opportuno. Ed è proprio questo il punto centrale. Il punto centrale è partire dal ruolo della donna che in molti casi subisce violenza e non denuncia. Cioè l'importanza del parlare di questo fenomeno, della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sta proprio nel fatto che la donna deve essere tutelata, deve essere aiutata, deve essere protetta, deve capire che telefonare al centro antiviolenza per le donne e dire che è stata picchiata, è stata violentata, è stata maltrattata, poi non verrà lasciata sola, cioè ci deve essere una protezione nei confronti della donna che va oltre al momento in cui questa donna si rende conto che è arrivato il momento di denunciare. Quindi, secondo me, quello che va restituito alle donne e il punto su cui bisogna lavorare è dare il coraggio alla donna di intraprendere veramente un'azione concreta e sicura per uscire da questa violenza che gli viene fatta, soprattutto all'interno dell'ambito familiare. Grazie.
Un nuovo intervento del consigliere Franceschina.
Tutte belle parole, però mi dico, una donna che denuncia è tutelata poi? Io voglio sapere, la pena certa esiste? La pena certa esiste? Esiste? Sì, finché... esiste. Però se c'è reato sotto i quattro anni, la donna, e che succede? Viene messa dentro, c'è tutela, e che viene fatto? Ricordo... Fa una precisazione, il decreto sul femminicidio, convertito l'anno scorso, nel 2013, all'articolo 5 prevedeva l'emanazione del piano antiviolenza, cosa molto importante. Ad oggi, a un anno, ancora non è stato emesso, non è stato fatto nulla. Questa è l'importanza che il PD dà a questo, al femminicidio. Oltretutto, L'EURES sottolinea infine anche l'inefficacia e l'inadeguatezza della risposta istituzionale alla richiesta dell'aiuto delle donne vittime di violenza all'interno della coppia, visto che nel 2013 ben 51,9% delle future vittime di omicidio, 17 in valori assoluti, aveva segnalato e denunciato all'istituzione le violenze. Quindi andiamo a parlare nel senso, nel concreto, poi ripeto, belle parole, giuste, sì, però nel concreto poi, fate una bella letterina a Renzi e a Roma e fate pressione per queste cose, perché a parlare siamo bravi tutti, poi è la donna che deve denunciare, è la donna che poi si ritrova il suo molestatore o chi per chi sia dietro casa o la viene a trovare, cioè questa è la tutela e sfido chiunque la donna abbia il coraggio a denunciare. Grazie.
Sì, consigliera Franceschina, non per pormi in discussione, perché secondo me è una proposta di collaborazione, di condivisione, di trovare delle soluzioni tutti insieme, però direi l'importante è anche il messaggio di affrontarlo sotto l'aspetto della prevenzione e della protezione, più che sulla punizione, perché la punizione non è la soluzione del problema, certamente adeguate punizioni in certi casi sono necessarie, ma per sradicare questo fenomeno talmente diffuso bisogna incidere in maniera sistematica attraverso processi di prevenzione e di formazione, che riguardano un po', se si va a vedere, un po' tutti gli aspetti importanti della nostra vita, dal rischio idrogeologico, dalla salute sul lavoro, insomma, tutti sono la pietra miliare su cui fondante per poter risolvere i problemi importanti. Bene, se non ci sono altri interventi, porrei in votazione. Il consigliere Bartoli chiede di intervenire, prego.
Solo per ringraziare lei, Presidente, per averci coinvolto in questa mozione. Sottolineo di ricordarsi noi uomini tutti i giorni, non solo in questa occasione qui, che le donne devono essere tutelate in qualsiasi maniera. Grazie.
Intervento di Bartoli proprio perché era singolare che eravamo 5 uomini, Presidente e 4 capogruppi, 6 uomini e 5 capogruppi, non ho avuto un lapsus, che hanno fatto, condiviso questo percorso. E questo secondo me è anche molto importante perché se si vede altri consigli comunali queste proposte sono sempre partite più dalle donne. Bene, si può mettere in votazione il documento? Passiamo alla proposta successiva, numero 14. Sì, l'ordine del giorno presentato al Presidente del Consiglio Comunale dei Capogruppi Consigliari per la difesa dei diritti umani del Sahara Occidentale. Anche qui vi leggo alcuni passi dell'ordine del giorno e poi si lascia ad una discussione. Il Consiglio Comunale di Agliana ha preso che, mentre a Ginevra alcuni giorni or sono si svolgeva la 27esima sessione del Consiglio dei diritti umani e a New York la 69esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con importanti interventi sulla futura politica mondiale, varie organizzazioni umanitarie, Sahrawi ed altre nazioni, come ad esempio la Fondazione statunitense Robert Kennedy, hanno denunciato la morte avvenuta in circostanze misteriose di un attivista per la difesa dei diritti umani, Osana Elvali, ricoverato in seguito a percosse in ospedale militare nella città occupata dal Marocco, nel Sahara occidentale, e subito sepolto senza autopsia. Considerato che questo è purtroppo solo l'ennesimo esempio del clima repressivo e di violenza che ormai da anni colpisce il popolo Sahrawi, che dal 1975 subisce l'occupazione militare da parte del Marocco e attende che la comunità internazionale imponga al Regno del Marocco una soluzione coerente con gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Considerato che da sempre la comunità di Agliana è vicina al popolo del Sahara occidentale, con molteplici episodi di solidarietà. Gli ultimi sono stati l'accoglienza di una delegazione di 13 bambini che hanno trascorso 15 giorni ad Agliana nell'agosto 2013 e nell'agosto 2014, per un periodo leggermente inferiore, 7-8 giorni. Considerato che in data 24-1994 il comune di Agliana e il comune di Tifariti hanno stipulato un atto di gemellaggio con la reciproca convinzione che soltanto l'affermazione della giustizia e delle pari dignità fra i popoli, il diritto dell'indipendenza, alla libertà e all'autodeterminazione delle nazioni possono consentire una solida costruzione della pace e dello sviluppo fra tutti i paesi. Invita il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente atto al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente del Consiglio Italiano, anche in qualità di Presidente dell'Unione Europea, affinché si condanni il Regno del Marocco per questo ennesimo atto di violenza e si impegni la missione di pace delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale, presente sul territorio dal 1991, ad assumere fra i propri compiti, come hanno tutte le altre missioni ONU nel mondo, l'urgente tutela dei diritti umanitari. Prego di cominciare i primi interventi in discussione. Consigliere Guercini.
Allora, per prima cosa ringrazio veramente il Presidente di aver portato questa proposta alla conferenza dei capigruppo, perché la ritengo veramente importante, dato che trattiamo di una situazione veramente drammatica, ormai si ripercuote da decenni, e l'opinione pubblica non è molto informata perché i mezzi di comunicazione si scordano sempre di comunicare cosa sta succedendo nel Sahara occidentale. Poi siamo anche uno dei comuni che è gemellato con una cittadina del Sahara occidentale, quindi credo che questo qui fosse un atto proprio dovuto di solidarietà anche verso con quelle persone che abitano nel comune Tifariti con cui siamo gemellati. Quindi me ne felicito, sono veramente contento e sono anche contento che questa mozione venga approvata alla unanimità, dato che tratta di un argomento molto importante, cioè si tratta di difendere i diritti di una popolazione che è sottomessa all'autorità di uno Stato, cioè del Regno del Marocco, che viola continuamente i loro diritti, e soprattutto perché c'è stato questo cambio di tendenza, e sono felice per questo, c'è stata un'evoluzione nel PD locale, perché una mozione molto simile, però di fronte a un altro popolo, che era quello palestinese, con cui noi siamo gemellati, che in quel momento stava subendo, se non peggior sorte del popolo Sahrawi, con una guerra che produceva morte tra donne, quindi si parla di femminicidio, si parla di donne, di bambini, di uomini, di anziani, non abbiamo voluto il coraggio di approvare questa mozione qui. Era una mozione molto importante perché era di solidarietà verso un altro popolo, mi è stato risposto che era meglio approvare una mozione più generale, quindi sono ben contento che si torni sullo specifico nei casi che meritano attenzione, è vero che ce ne sono tantissimi, ogni volta ne dovremmo portare tanti in Consiglio Comunale per trattarli tutti, però forse alcuni meritano di essere trattati un pochino prima solo per il fatto che siamo gemellati con queste popolazioni. Quindi noi ora stiamo dando un bellissimo segnale al popolo di Tifariti, purtroppo non abbiamo dato un bel segnale al popolo di Bet Saur. Quindi mi auguro che prossimamente possiamo riuscire a promuovere un documento unico sulla situazione palestinese, soprattutto per quanto sta riguardando a livello internazionale, dato che molti stati a livello europeo stanno riconoscendo lo Stato di Palestina. Prima è stata la Svezia, poi la Gran Bretagna, ora la Spagna. Quindi io mi auguro che questa strada intrapresa col Partito Democratico possa andare avanti, possa andare con forza. È vero che sono solo battaglie simboliche e quant'altro, però il nostro scopo è informare la cittadinanza che esistono questi conflitti, è informare che noi siamo gemellati con queste popolazioni e noi siamo vicini a loro. Grazie.
La consigliera Novelli, Silvia, prego.
Sì, buonasera a tutti, anzi buonanotte, insomma, comunque io volevo fare un breve intervento, veramente, un altro tipo di intervento, una piccola descrizione di questa popolazione, della popolazione Sahrawi. Sono circa 200.000 persone in questi campi profughi di Tindouf in Algeria, che è riuscita a realizzare, a costruire uno Stato in esilio. I rifugiati, la loro organizzazione più o meno, i rifugiati vengono distribuiti in 40 tendopoli, cioè, distinte, ciascuna delle quali assume ai fini amministrativi il nome e le funzioni di un distretto regionale. Ognuna è divisa in 6 o 7 province, con il nome di una provincia sahrawi, di modo che attraverso questo tipo di organizzazione si crea l'identificazione e il legame con la patria di origine. I sahrawi hanno voluto costruire un'organizzazione sociale dove tutti sono chiamati a ruolo attivo, dove sono valorizzati gli anziani e soprattutto dove le donne condividono responsabilità a tutti i livelli. E la priorità spetta all'educazione e alla sanità, dove il ruolo delle donne è particolarmente importante. Tutti i giovani ricevono un'educazione scolastica a livello elementare e medio ed esiste, nonostante lo scarso materiale sanitario, una diffusa medicina di base. In questo modo si è evitata l'instaurazione di quei meccanismi di attesa passiva, fatalismo, smobilitazione, corruzione, così comuni nei campi profughi africani. Gran parte dei mezzi materiali provengono dalla solidarietà internazionale. Il largo margine di autonomia e di iniziativa lasciato ai comitati di base ha stimolato l'ingegnosità e la creatività di questo popolo, che si esplica in attività come il recupero e il riciclaggio di qualunque tipo di materiale e nella creazione di esperimenti agricoli. Questa è, come dicevo, una piccola descrizione di un popolo forte e fiero che si trova tutt'oggi in esilio, nonostante è stata la Repubblica Araba Sahrawi Democratica è stata riconosciuta indipendente dall'Unione Africana e da più di 80 paesi al mondo dal 1976. Questo popolo ha ricevuto nel 1960 dall'ONU il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione, ma nonostante questo è costretto a vivere in uno stato di guerra, di povertà e miseria, sotto l'occupazione dello Stato del Marocco dal 1975 e soprattutto senza una terra. Quindi, anche alla luce dell'impegno che abbiamo preso nello scorso Consiglio Comunale, in cui abbiamo dichiarato il ruolo fondamentale che le istituzioni svolgono nella promozione di valori e iniziative per diffondere il tema, l'importanza del tema della pace, e alla luce del fatto che Aliana è gemellata con Tifariti, io ritengo che questo documento sia importante proprio perché ribadisce l'impegno del nostro comune a condannare questi atti di violenza, e come appunto l'uccisione, proprio perché mi sembra nell'ordine del giorno si citava proprio questo, in particolare l'uccisione di questo attivista Hassan al-Wali, e a promuovere la libertà, la determinazione di questo popolo e la tutela di tutti i diritti umani. Grazie.
Sì, anch'io volevo ringraziare il Presidente per aver dato spazio e luce a una situazione veramente difficile e di aver dato la possibilità al collega Guercini di ricordarci il popolo vareschinese, perché erano due consigli comunali e questo non avveniva, e quindi noi siamo tutti contenti per questo, così almeno insomma anche lui ha trovato soddisfazione. Chiaramente il mio voto sarà positivo.
Grazie Volterrani anche per l'ironia. Ci sono altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie, rinnovo i ringraziamenti per averci coinvolto ancora una volta in questo bellissimo documento da lei proposto, Presidente. E come essere contrari? Non è possibile essere contrari a una situazione del genere, non possiamo altro che farci promotori di iniziative di questo genere. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Ringrazio di nuovo il Presidente per averci coinvolto, grazie.
Bene, altri interventi? Si passa alla votazione, tanto qui dichiarazione di voto mi sembra superflua. Quindi passiamo alla votazione, metto in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari nessuno, astenuti nessuno, il provvedimento è approvato all'unanimità con 16 voti favorevoli. E quindi si passa alla proposta successiva, che è l'ultima della seduta odierna, che riguarda per oggetto fondo non autosufficienza vita indipendente, recepimento articolo 12.2 direttiva CE 2004 numero 80 del 29/4/2004, indennizzo delle vittime di reato. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare l'argomento, grazie.
Ma credo che questa mozione, un minimo di spiegazione per chi è qui e magari non ne sa niente, o perlomeno è venuta a saperne in parte. È una mozione che è stata discussa e dibattuta più volte anche nelle commissioni specifiche, perché principalmente era stata presentata, avevo presentata con un intento, perché questa mozione in teoria sia della vita autosufficiente che della vita indipendente erano stati stanziati dei soldi, i fondi regionali, e però non venivano erogati per semplice motivo perché c'era il Presidente e il Sindaco Bertinelli, però non potevano essere erogati questi soldi perché mancava il direttore della Società della Salute. Nella mozione prima presentata, nella prima mozione che avevo presentato, chiedevo all'amministrazione quella parte che l'amministrazione versava alla Società della Salute, che si facesse carico l'amministrazione nell'anticipare a questi cittadini che ne avevano bisogno di anticiparle. In una commissione dove ha partecipato la signora Moravito Stella, che è la funzionaria qui del comune per quanto riguarda l'ufficio del sociale, ha spiegato bene, molto bene, e a quel punto cosa è successo? È successo che sono emersi in fase di presentazione e dibattiti delle novità in merito. Quindi automaticamente è stato nominato il Presidente della Società della Salute nel nome del dottor Mannelli, e quindi quelli contributi che io chiedevo a fronte d'un ragazzo che è rimasto traumatizzato, è rimasto paralizzato dovuto a un incidente delittuoso, è stato tramutato in una direttiva, cioè in una richiesta di un recepimento dell'articolo 12.2 di una direttiva, e mi spiego.
se un italiano va all'estero, mettiamo un italiano va in Francia e succede in Francia di succedere che viene coinvolto in un'azione delittuosa, il governo stesso, cioè in questo caso il governo francese, deve dare un indennizzo a questo nostro connazionale. Cosa che non è successo qui in Italia con un nostro connazionale, e quindi è stata presentata questa mozione dietro a una sentenza che è stata a Torino, che il quale dove c'è un'azione delittuosa e chi promuove questa azione delittuosa non è in grado di poter dare un indennizzo e automaticamente subentra lo Stato stesso. Quindi ho avuto il piacere, quindi devo ringraziare tutti, perché tutti ci siamo adoperati perché vada avanti questa mozione. C'è stato molto coinvolgimento da parte di tutti, siamo arrivati magari nei momenti anche di scontro, ma questo credo che faccia parte anche dei caratteri di noi, anche dei sentimenti, delle sensibilità che ognuno di noi ci mette, ecco. Però fondamentalmente si è trovata una sintesi che io vorrei andarvi a leggere il fulcro di tutto. Quindi, tenuto conto che oggi è stato nominato direttore della Società della Salute nella persona del dottor Daniele Mannelli e il presidente sindaco dottor Samuele Bertinelli. Punto 2. La direttiva 2004/80 della Unione Europea all'articolo 12.2 prevede l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori che garantisca un indennizzo equo e adeguato alle vittime. Sentenza del Tribunale di Torino numero 3145/2010 del 6/5/2010 riconosce l'inadempimento dell'Italia per mancata attuazione della direttiva 2004/80 della Unione Europea del 29/4/2004 e che al soggetto leso è stato riconosciuto un indennizzo equo adeguato riconfermato in Corte d'Appello numero 106 del 23 gennaio 2012. Quindi il dato fondamentale è che oggi, se anche un nostro cittadino, che se ne sente dire tante e se ne sente dire tante alla televisione, subisce un'azione delittuosa, a differenza che invece di essere all'estero e rimane in Italia, e viene riconosciuto un indennizzo proprio in riferimento a questa normativa europea. Quindi impegna il sindaco e la giunta a sollecitare il presidente e il sindaco dottor Samuele Bertinelli, il direttore della Società della Salute dottor Daniele Mannelli, a comunicare entro non oltre il 20 di dicembre 2014 le rispettive scadenze dei bandi fondi vita indipendenti, fondi non autosufficienti per l'anno 2015, e a sollecitare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il Presidente della Regione Toscana, dottor Enrico Rossi, a recepire l'articolo 12.2 della direttiva 2004/80 della Comunità Europea. C'era qui con noi e poi è dovuto andare via, praticamente un nostro concittadino che è rimasto danneggiato da questa azione violenta. Con questo atto che noi andiamo a condividere in totum non è in quanto a lui personalmente nella specifica sua, ma va nella direttiva di un domani, speriamo di no, dovesse capitare a altri cittadini di sollecitare appunto le istituzioni governative di recepire questa direttiva in modo tale che dove non c'è tutela dove non c'è tutela dei paesi magari di quello che fa l'atto criminoso, se ne prenda in carico l'Italia, la nostra nazione. Grazie.
Bene, consigliere Ciottoli, abbiamo gli interventi. Consigliere Volterrani, prego.
No, sono contento di come anche in questo caso siamo riusciti ad arrivare, perché magari i cittadini che vengono spesso in consiglio comunale si ricordano, abbiamo già una volta sospeso il consiglio. Insomma, è stata una mozione difficile, dura, dove i chiarimenti sono stati necessari e indispensabili per portarla avanti. Però, come nel caso precedente, secondo me questo è l'esempio di come si può lavorare tutti quanti insieme per il bene comune. Da un'idea, da uno spunto, da un problema evidenziato dal collega Ciottoli, siamo riusciti a tirar fuori una richiesta da proporre al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione, per andare a colmare un vuoto legislativo italiano da un mancato recepimento di una legge europea, e quindi credo che questo sia veramente un bel successo della nostra giovane giunta, perché poi ce lo diciamo sempre, no? Siamo tutti quanti giovani, o perlomeno insomma giovani politicamente parlando. Ecco, invece in questo caso, proprio in questo caso specifico, abbiamo tirato fuori una maturità diversa, una maturità veramente di politici d'altri tempi, che sono riusciti a mettersi d'accordo e a trovare la soluzione giusta, mirata, per andare a risolvere un problema che tocca ai cittadini italiani. E quindi questo veramente mi fa dire grazie a tutti quanti i consiglieri che hanno partecipato, e chiaramente innanzitutto a Ciottoli che ha tirato fuori il problema, però a tutti quanti quelli che si sono adoperati perché questa sera uscisse fuori una mozione votata a unanimità da tutti quanti, in cui crediamo tutti quanti e che tutti quanti abbiamo spinto fortemente nel trovare una soluzione. Quindi grazie a tutti.
Altri interventi? Serena Galardini, che è nascosta da Manetti. Prego.
Sì, allora, mi sono occupata di questa mozione sin dall'inizio e quindi mi accodo alle parole del consigliere Volterrani, anche perché mi preme sottolineare il risultato che si è ottenuto e non tanto i trascorsi un po' duri che ci sono stati per arrivare a questo risultato. E sono molto contenta come presidente della Commissione 2 di come si sono svolti i lavori in commissione. Abbiamo lavorato veramente in maniera sinergica, ci siamo trovati d'accordo sul contenuto della mozione e quindi diciamo, se una commissione lavora così, anche poi il Consiglio Comunale assume più valore. E, riguardo la commissione, appunto, è stata una commissione convocata per due volte su questa mozione. E entrambe le volte è stata convocata a porte chiuse e per quanto riguarda la seconda volta purtroppo è dovuta rimanere questa regola, perché appunto non c'era un documento sostitutivo a quello precedente che mi permettesse di aprire la seduta ai cittadini, cioè mi sono dovuta basare sulla mozione precedente del consigliere Ciottoli, che conteneva comunque il nome di un cittadino, e quindi a tenere il regolamento ho dovuto convocare la commissione a porte chiuse, e nonostante appunto fosse presente il diretto interessato, che ho invitato a salire nel caso avesse voluto. Quindi a parte questa precisazione che mi premeva fare, anche perché si trattava di un tema molto importante che abbiamo discusso approfonditamente anche con l'assistente sociale Samorabito, e che poteva essere discusso appunto alla presenza dei cittadini, ritorno sul risultato che abbiamo ottenuto, e cioè grazie appunto al lavoro che è stato svolto e tutto il lavoro che abbiamo fatto in commissione, grazie al problema che è stato sollevato dal consigliere Ciottoli, siamo arrivati appunto a questo buon risultato, e quindi chiederemo di recepire il punto 12.2 della direttiva europea affinché anche i reati commessi in Italia e subiti da cittadini italiani possano essere risarciti con, diciamo, un risarcimento equo al danno subito dal cittadino italiano. Grazie.
Ci sono altri interventi prima di passare formalmente? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, solo grazie all'ostinata determinazione del consigliere Ciottoli che siamo giunti con una mozione, voglio sperare che sia condivisa al 100% dal Consiglio Comunale. Grazie anche al lavoro di squadra nella Commissione, in particolare del consigliere che mi siede accanto, la Silvia Pieri, abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Spero che vada a buon fine e che il governo italiano recepisca questa direttiva europea. Concludo anche con la dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli.
Bene, ci sono altri interventi? La consigliera Silvia Pieri, prego.
Volevo anche io esprimere parere favorevole al risultato appunto che abbiamo ottenuto, e quindi ritengo appunto che le soluzioni che abbiamo trovato siano le soluzioni più giuste per aiutare persone che vivono in condizioni di difficoltà a causa appunto della loro disabilità, sopraggiunta anche per, a causa di atti criminosi. Quindi esprimo soddisfazione per il lavoro della Commissione e quindi fa una dichiarazione di voto favorevole alla mozione.
Bene, grazie. Va bene comunque. Scusa. Consigliere Vercini, se può ribadire anche lei. Non ci...
No, per fare un breve intervento, nel senso che voglio riprendere quello che ha detto il consigliere Volterrani, che qui in Commissione siamo stati tanti partiti, forze politiche e quant'altro che abbiamo riscoperto un po' i valori della vecchia forza politica, di quella vera, di quella che tratta di contenuti, di quella che cerca di essere vicino ai cittadini, perché qui non solo è importante il fatto che suscitiamo affinché il sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli, e il presidente della Società della Salute accelerino coi bandi di vita indipendente, che abbiamo tutti concordato che la mancanza dei bandi è stato veramente un errore politico tremendo di quest'anno, perché non ha permesso a persone che ne avevano diritto di poter rifare la domanda, e lo stesso della mancata presa in atto della direttiva della Comunità Europea, quindi che un consiglio comunale di un piccolo comune dove fanno parte un po' tutte le forze politiche, dal centro-sinistra al centro-destra, dal sinistra alla destra e quant'altro, e al Movimento 5 Stelle, perché giusto non si classifica in nessuno di questi assi ideologici, riesce a superare tutte le difficoltà e tutti gli screzi che ci sono a livello superiore, soprattutto a livello nazionale, perché non sono riusciti ad adottare una direttiva così semplice che va veramente incontro al cittadino italiano. Credo che questo sia veramente un successo per tutti noi. È ovvio, noi con questi solleciti possiamo fare ben poco, ma diamo un bellissimo segnale che veramente, se ritorniamo a parlare di contenuti, di persone e quant'altro, possiamo trovare la condivisione su tantissime cose e veramente possiamo di far innamorare tutte le persone della politica, perché le ultime elezioni abbiamo visto c'è un altissimo tasso di astensione, e credo proprio per questi motivi qui, perché non si arriva più a decidere su niente, anche su cose che in teoria dovrebbe essere veloce e intuitiva una decisione. Quindi veramente ringrazio tutti i consiglieri, ringrazio ovviamente per primo il consigliere Ciottoli, che è quello che ha portato la tematica al dibattito, ringrazio i consiglieri, ringrazio i dipendenti comunali, tutti quelli che hanno lavorato affinché ci fosse questo successo, e questo spero sia una piccola battaglia che iniziamo tutti insieme e che possa veramente dare una vita almeno dignitosa per alcune persone che sono state colpite da alcune disgrazie e quindi non possono più vivere in maniera autonoma e indipendente. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi, pongo il provvedimento in votazione. Non ci sono altri interventi, quindi chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva l'unanimità con voti favorevoli 16. Dichiaro la seduta odierna terminata. Buonanotte a tutti.